Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sempre ci uniamo in particolare in questo giorno all'Eucaristia dei nostri fratelli e sorelle in Medio Oriente.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 5, dai versetti 16 al termine. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio, parola di Dio.
Ecco, direi in generale che il pensiero che noi vediamo in Paolo e in particolare alcune sue affermazioni vanno comprese ormai da tempo e anche in particolare più recentemente, siamo confermati in questo, nel quadro del quello che oggi spesso si trova nelle note o nei commenti, si dice le concezioni apocalittiche, è un'espressione nostra questa, comunque è un riferimento che può essere utile in ogni caso perché abbiamo degli esempi anche nel Nuovo Testamento, l'Apocalisse stessa. Il pensiero apocalittico è veramente ciò che determina il linguaggio e le concezioni che noi troviamo qui, e allora bisogna tenere conto di due livelli, di due piani della realtà. La realtà cosmica, la realtà del mondo invisibile, delle forze, che è quella che conta. Questo è il mondo che pensa che la storia umana è stata determinata dalle forze celesti, dalla ribellione angelica, e dall'invasione demoniaca del mondo, dell'umanità. Naturalmente anche l'uomo ci ha messo il suo, indubbiamente, però quelle sono le forze vere che contano, e poi c'è il piano della storia. E quindi abbiamo già visto nelle lettere ai Romani che queste affermazioni, ecco, che cosa è successo, questo è con la morte e risurrezione di Cristo, è successo qualcosa di definitivo, di fondamentale nel mondo celeste. Abbiamo queste immagini, ho finito l'introduzione, faccio un riferimento all'Apocalisse perché possiamo immaginarcelo più facilmente, capitolo 12 che conosciamo molto bene, torna continuamente, lì in modo figurativo si descrive una guerra in cielo vinta da Dio attraverso i suoi angeli e la detronizzazione del Satana che viene precipitato sulla terra. È un'immagine per dire, con un evento che anche per l'Apocalisse è la morte di Cristo, le cose sono profondamente cambiate. Questo però non significa e ci sono delle conseguenze anche sulla terra, ma bisogna tener conto di questi due piani, ecco, della realtà, mi pare. Ecco, detto questo, vediamo anche nel brano di oggi ci sono affermazioni che vanno in questo senso.
Non sono per niente sicuro di quello che dico, però mi colpiva questa frase e sto cercando di capire cosa significhi, quella del versetto 16: non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Ora, in questo testo, in questa pericope di oggi, Cristo ricorre in continuazione in ogni versetto. E siccome noi, io sicuramente, ma noi tutti, siamo abituati a pensare a Cristo come un nome di Gesù, un secondo nome di Gesù, invece se si sostituisce alla parola Messia, ecco, allora suona in modo un po' diverso. Cioè il Messia Gesù non è un Messia umano, ecco, e allora mi sembrava di poter leggere così, cioè un Messia figlio di Davide, umano, che in qualche modo compisse un'opera a favore del popolo, come opera che possono compiere i grandi liberatori, ma è un Messia divino, appunto, cioè non è più, non possiamo conoscerlo alla maniera umana. E ciò che egli ha compiuto è stata questa riconciliazione con Dio di tutti noi. Come abbia compiuto questo è il grande mistero della nostra fede. Ha fatto l'offerta di se stesso a nome nostro al Padre.
Nel brano di oggi c'è una ripetizione. Questo Dio è sempre Dio che opera.
Il soggetto.
In tutto questo, il versetto 18 dice: tutto questo però viene da Dio, eccetera. Poi versetto 19: era Dio infatti che riconciliava sé il mondo in Cristo. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato. Questa opera, appunto, il soggetto è Dio che opera. E io in questi versetti vi ho visto in filigrana Isaia 53, il motivo, cioè i versetti, quello che vogliono dire oggi i versetti. Isaia 53, al versetto 4, dice: eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Questo mi è venuto in mente soprattutto per la ripetizione della riconciliazione. Cosa vuol dire riconciliazione? È quello che Dio ha fatto per tutti gli uomini, come dicevamo ieri, non soltanto una parte, ma tutti.
Riguardo ai versetti che ha commentato Camillo, lo Zerbic va esattamente in questo senso. Lo Zerbic interpreta come hai detto tu, cioè se abbiamo conosciuto il Messia alla maniera umana, cioè se abbiamo avuto un concetto del Messia alla maniera tradizionale nostra, ora non lo conosciamo più così. Cioè Paolo ha, adesso questo lo dico io, vede in Cristo, in questo Messia promesso, il sacrificio, insomma. Invece io ho cercato di capire al versetto 19 quel os, che può essere interpretato in tante maniere, è una particella che introduce, che qui è resa, almeno nella mia traduzione, è stato Dio infatti, mentre potrebbe essere poiché Dio, oppure quando Dio riconciliava sé il mondo in Cristo, Io non so abbastanza il greco, però se questa potesse essere la prima parte di una frase che poi si sviluppa con il gar del versetto 20, potremmo leggerla così. Paolo sta parlando, il suo scopo è quello di parlare di riconciliazione con Dio ai corinzi che ha davanti. E quindi qui ne dà la base, la motivazione, in quanto lui è ministro di questo. Sta esortandoli a farsi riconciliare con Dio. E dice, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo non imputando agli uomini le loro colpe, mentre Dio ha fatto questo, ha affidato a noi la parola della riconciliazione. Cioè in questa sua opera ci siamo noi come ministri della riconciliazione. E quindi noi siamo questi ambasciatori che adesso in questo momento vi esortiamo caldamente a lasciarvi riconciliare con Dio. Quindi in un certo senso questa frase che per noi è importantissima, è stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe. In questa argomentazione Paolo la dà per cosa saputa, sulla quale si appoggia. Per noi è centrale, ma evidentemente per lui fa parte di una cosa che è già stata trasmessa nelle basi della fede. E ci aggiunge la frase principale, quella che noi siamo gli ambasciatori di questo. E quindi io non ho capito perché ha introdotto col discorso apocalittico, perché qui non ce lo vedo, comunque ce lo so. Cioè qui ci vedo piuttosto un discorso sacrificale attaccato a Levitico. Dio lo fece peccato, cioè sacrificio per il peccato. Oppure appunto sviluppato poi in Isaia 53.
Ma qui nel versetto 18 io vedevo Cristo come l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra, e nell'ultimo versetto Cristo che si è rivestito della nostra carne, che è una carne di peccato, e in questo modo ci avvicina al cielo. Quindi c'è questo doppio avvicinamento di Dio agli uomini e tramite Gesù degli uomini a Dio.
In questo brano Paolo ci spiega come il suo ministero sia tutto imperniato sulla persona di Cristo e sulla realtà della sua grazia. E qui naturalmente viene introdotto la riconciliazione che nasce dalla croce, originata dalla croce naturalmente. Ogni apostolo cristiano vive all'insegna dell'amore di Cristo, del quale egli funge da ambasciatore, come si definisce Paolo stesso. Ambasciatore per annunciare la riconciliazione con Dio. Il tema un po' così ripetuto tante volte, ma siccome è fondamentale, è giusto naturalmente che sia capito bene. Chiunque sperimenta la sua vita come offerta per Cristo, scopre che in Lui si può diventare una nuova creatura. Paolo dice che la parola da Lui annunziata è come se Dio stesso la pronunciasse. Questa è una bella frase, naturalmente, che ci lascia veramente impressionati. È Dio stesso che annuncia la frase, che annuncia la salvezza tramite l'Apostolo. Naturalmente gli Apostoli, di cui anche Paolo fa parte, supplicano in luogo di Cristo, riconciliatevi con Dio. Quindi il potere di salvezza che Gesù ha offerto a partire dalla sua incarnazione e ora che continua efficacemente nel ministero apostolico, ministero della riconciliazione. Il sacrificio di Cristo, è da notare anche questo, sorpassa e rende vani tutti i sacrifici per il peccato che venivano offerti nell'antico Tempio di Gerusalemme, nell'antica economia. Ora invece, dice Paolo, è il tempo della salvezza. È il tempo, questo tempo, è il tempo che intercorre tra la morte e la risurrezione di Cristo e il suo ritorno. Questo è il momento, dice l'Apostolo, che deve consentire naturalmente la conversione dei pagani e degli ebrei. E naturalmente sappiamo che questa è una cosa che gli sta molto a cuore a Paolo, il ritorno degli ebrei nella grazia del Signore.
Ma avevo deciso di non parlare perché è un discorso arduo e l'aspetto apocalittico di disvelamento e anche di speranza è quello che si pone al centro del brano, cioè il versetto 19, cioè proprio perché Dio era in Cristo quando riconciliava il mondo con sé, non addebitando agli esseri umani le loro trasgressioni e mettendo in noi la parola della riconciliazione. Questo è il disvelamento di quello che è accaduto già e che accade continuamente in cielo. Ma in terra che cosa accade? Gli effetti di questa riconciliazione in Cristo che è già avvenuta, non imputando i peccati, i falli agli uomini, le loro trasgressioni, è una cosa ammirevole e bellissima, ma in terra che cosa si vede di questo? E soprattutto che cosa si vede per coloro, e credo che ci siamo tutti quanti noi, che sono convinti di non avere commesso delle trasgressioni o comunque non si pongono il problema della trasgressione, del fallo, del peccato. E soprattutto per gli effetti delle trasgressioni, del male, dei falli che sono commessi dagli uomini, quindi da noi, e quindi la sofferenza e la catastrofe che sono appunto gli effetti storici delle nostre trasgressioni e dei nostri peccati.
Sul versetto 16 bisogna precisare, ha una lunghissima storia, grandi esegeti hanno detto cose che oggi sono contraddette, superate. Comunque, anche soprattutto per chi ha il greco davanti, lo si vede bene. L'espressione secondo la carne non è legata alla parola Cristo, ma è legata alla conoscenza. Cioè, non è che l'Apostolo dice non interessa il Cristo secondo la carne, il Messia secondo la carne non interessa, ci interessa invece il Cristo della fede, così diceva un grandissimo esegeta come Bultmann. Paolo non ha interesse alla vita storica di Gesù, che lui chiamava il Cristo della storia, il Cristo e invece il Cristo della fede. Ma qui si parla del modo di conoscere dell'Apostolo. Quindi l'espressione secondo la carne, come si vede molto bene dalla prima parte del versetto 16, dove non c'è la parola Cristo, noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, col modo di vedere umano, carnale, diciamo. Abbiamo un altro modo di vedere. E il cambiamento, cioè, è nel modo di vedere, non nella distinzione fra il Cristo secondo la carne e il Cristo secondo lo Spirito. No, questo è solo per precisare che molti criticano questa lettura, giustamente, io penso. Abbiamo già visto, per esempio, al versetto 14 precedente, il modo di centrale di ragionare dell'Apostolo, che noi adesso dicevamo apocalittico. Giudicando questo, dice il versetto 14, che uno solo è morto per tutti, quindi tutti sono morti. Questo è il pensiero apocalittico. Cosa vuol dire? Bisogna chiedersi, quindi tutti sono morti. Quando? Quando è morto lui in croce. Tutti gli uomini sono morti quando Cristo è morto in croce. Perché questo è ciò che è avvenuto. Poi c'è un piano storico. Le conseguenze e l'esortazione, che è il versetto 15 in quel caso. Cioè, questo è avvenuto perché noi possiamo vivere non per noi stessi, in modo egoistico, ma per Lui che è morto per noi. Questa è l'applicazione storica di un evento, però, che ha cambiato la situazione del mondo. Perché il mondo enochico, il mondo apocalittico, che noi troviamo nel Nuovo Testamento, si occupa non dei singoli semplicemente, non è un discorso singolo, dei singoli uomini, ecco, che si salvano facendo il bene, si salvano l'anima, ma si occupano della storia del mondo e del problema di Dio, che ha fatto, che è il creatore, ha fatto una creazione che è andata in malora, è stata corrotta profondamente, non solo dal peccato dell'uomo, quello è una conseguenza, ma da potenze che si oppongono a lui. Sicché si parla di un altro regno, il regno di Dio diventa un grido di battaglia, è venuto il regno di Dio, significa la sconfitta del Satana, eccetera. Tutto questo modo, questo linguaggio, questo modo lo ritroviamo anche nel testo di oggi, però la traduzione, secondo molti esegeti, io concordo, andrebbe cambiata. Il versetto 17, se bisognerebbe tradurre così: se c'è qualcuno che è in Cristo, allora c'è già la nuova creazione, non la nuova creatura. Non è l'affermazione qui, però non è interessato dire che è una nuova creatura, c'è anche quello, ma non è qui. Se esistono coloro che fin da ora qui sono in Cristo, che è l'espressione paolina, indubbiamente per il rapporto strettissimo che c'è fra il risorto e già qui, se questo esiste, come esiste, che qualcuno è in Cristo, questa è la prova che la nuova creazione c'è già, cioè che Dio ha già, il creatore, ha già cominciato l'opera definitiva, che qui è detta come nuova creazione, come dicono i profeti: io creerò cieli nuovi e terra nuova, cambierà tutto. Naturalmente nella storia questo non è ancora attuato, se non attraverso, in modo iniziale, attraverso dei segni. Ma Paolo vuol dire che noi dobbiamo tenere conto che la nuova creazione c'è già. E Dio ha già fatto questo. È per questo che dopo, a mio parere, nei versetti, come diceva Clelia prima, 18, 19, Paolo insiste sul soggetto di Dio, perché Dio è il creatore. Tutte queste cose, cioè la nuova creazione, viene da Dio, perché Dio è in opera. E poi anche versetto 19, perché era Dio che in Cristo, l'accento è chiaramente l'accento retorico sulla parola Dio, era Dio che in Cristo riconciliava a sé il mondo. Ecco, poi la seconda cosa che mi verrebbe da sottolineare è la connessione, ma l'avete già anche detta, la connessione che c'è fra, che l'Apostolo stabilisce, fra la sua opera, la sua missione e l'opera di Dio. Il soggetto è sempre Dio. Dio fa due cose qui. Una è quella di riconciliare a sé il mondo mediante il sacrificio di Cristo. E questo è avvenuto. La seconda cosa che sempre Dio fa, e che parte da lì, è di affidare a noi la parola della riconciliazione. Sulla base, cioè, di ciò che Dio ha già compiuto, c'è però da dire agli uomini che accolgano quest'opera di Dio nella loro vita concreta. Noi vediamo qui, al versetto 16 e ai versetti successivi, che c'è la necessità di accogliere nella fede, di accogliere questo annuncio della riconciliazione, attuandolo, facendolo, riconciliatevi con Dio. Mi sembra che queste due dimensioni siano molto importanti. Quello che mi colpisce di più è la convinzione dell'Apostolo, mi sembra molto forte, che nella sua missione si attua l'opera di Dio. È Dio che parla attraverso di noi. Questo non perché lui si mette avanti, ma sulla base di ciò che Dio ha compiuto in Cristo. È avvenuto un cambiamento senza ritorno e noi dobbiamo adesso andare incontro a questo cambiamento, visto che c'è l'annuncio, riconciliatevi. Mi sembra che sia questo, si dovrebbe forse ancora approfondire, però mi pare che ci possa essere qui la distinzione, cioè fra queste due, che io chiamo così, due dimensioni, quella cosmica, che riguarda tutta la creazione, tutta la storia della creazione, e quella storica, mi pare significativa questa, tenere conto di questo. Ecco, il Signore custodisca nei nostri cuori ciò che continuamente noi abbiamo il privilegio di annunziare facendo la Santa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore, supplichiamo per la riconciliazione di tutto il mondo. Noi che siamo testimoni della grande opera di Dio, preghiamo. Per la Chiesa, per gli annunciatori del Vangelo, per il Papa, per tutti i Vescovi e per ogni cristiano, perché siano veramente la prova che Dio ha riconciliato il mondo in Cristo, la prova per tutti gli uomini che non lo sanno, che non si pongono il problema. Preghiamo. Preghiamo il Signore per tutti i tribolati, preghiamo ma soprattutto per i governanti delle nazioni, in questo momento in cui sembra veramente avanzare solo l'idea del profitto, del cinismo, del potere, della rapacità. Preghiamo. Preghiamo per la fine di tutte le guerre. Supplichiamo Dio perché abbia pietà dei poveri, dei miseri, per chi geme sotto giogi estremamente insopportabili. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché possa esserci un'attenzione, una cura maggiore per i più giovani, gli adolescenti e per i bambini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Io ricordo in questa messa mio cugino Roberto, è morto diversi anni fa, in particolare sua mamma che vive in una struttura. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la manutenzione del creato, perché ci è stato affidato questo mondo, ce lo dobbiamo conservare bene. Noi ti preghiamo.
E per tutta la nostra famiglia, in modo particolare per Mariam e per Paolo, li sostenga in tutto, per ogni fratello, per ogni sorella, per gli sposi, i loro figli e nipoti, per i bisogni di chi in questo momento è più tribolato, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ambasciatori che sono deputati in teoria a fare da mediazione, nel loro ruolo di mediatori, che possano veramente operare in questa direzione, e quindi preghiamo per i governanti che li inviano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per una famiglia di profughi afghani che dovrebbe arrivare ormai a giorni, insomma, o a settimane, e alloggiata nel borgo dell'Abbazia, a casa di Carlo e Cristiana, perché possano trovare possano inserirsi, trovare una nuova via per la loro vita, uno sbocco qua in Italia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Sempre per tutte le vittime, e pensiamo ancora a tutta la situazione in Terra Santa. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che ci amò e diede se stesso per noi, e vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.